Ecco, cercate il Signore finché si fa trovare, dice Isaia, Isaia 55, 9, e anche noi stiamo cercando il Signore, in fondo quando noi cominciamo a metterci davanti alla parola di Dio stiamo cercando il Signore. E anche noi allora stamattina abbiamo attraversato l'esperienza dei nostri fallimenti e abbiamo cominciato a intravedere e in parte contemplare la misericordia di Gesù. E abbiamo anche imparato che Gesù non è lontano dalle nostre sconfitte, ma è proprio nel centro delle sconfitte. Questo ladrone stava sperimentando le sue sconfitte, più di così la croce, inesorabili sconfitte. Eppure è proprio lì che incontra Gesù, nel cuore delle sue sconfitte, l'ultima definitiva sconfitta, è lì. E allora abbiamo imparato a pregare Gesù dicendo ricordati di me. E Gesù si fa trovare dove? Nelle nostre croci. Perché? Perché lui è il crocifisso. Perché vuol condividere in tutto le nostre sconfitte. E oggi vogliamo continuare questa ricerca in mezzo, per mezzo della contemplazione delle piaghe di Gesù, e lo faremo ancora attraverso l'esperienza del buon ladrone, che ci presenta ancora una volta la strada della santità. Qual è la strada della sua santità? Ricordiamo la domanda da cui siamo partiti. E anche questa volta vi propongo un salmo, tanto per cominciare, Salmo 26. Comincio a leggerlo così vi fate un po' l'orecchio di questo salmo, un salmo che conoscete mille volte, chissà quante volte avete sentito. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa una battaglia, anche allora ho fiducia. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella tua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi, di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti i falsi testimoni, che ispirano violenza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera nel Signore. Ora, leggendo questa antica preghiera, che ha per oggetto una struggente ricerca del Signore, vedete, questo desiderio del Signore, desiderio di vedere il suo volto, viene in mente quel passo dell'Esodo, ricordate Esodo 33, 18, 23, in cui Mosè chiede di vedere Dio, Signore fammi vedere il tuo volto, mostrami il tuo volto. Oppure l'altro, quello di Giovanni, Giovanni 14, 8, in cui Filippo dice a Gesù, mostraci il Padre, proprio nell'ultima cena, no? Gesù parla del Padre, Filippo dice, ma tu ti senti del Padre, mostraci il Padre. È un desiderio di infinito, è il desiderio di uscire dalla grettezza delle nostre routine, le nostre vite impolverate o polverose, per spaziare verso qualcosa che appaghi veramente il cuore. Ora io penso, se noi oggi sentiamo la fatica che pesa su di noi, il Papa parlava di fatica ieri sera ai preti, ieri mattina alla messa crismale, parlava di fatica, non so se avete visto il foglio, allora se noi sentiamo la fatica che pesa su di noi, se sentiamo la difficoltà a uscire dalla routine massacrante della quotidianità, io penso che questo è il nostro salmo, è il salmo che ti permette di guardare con semplicità e serenità le cose. È un salmo che si apre con una professione di fede, avete visto, è molto bella, eh? Il Signore è luce, mia salvezza, cioè è la luce ed è la protezione. E si conclude, notate bene, comincia con una professione di fede e si conclude, non so se avete visto, con un'esortazione alla fiducia totale. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. E si conclude, spera nel Signore, sii forte, sii franco il tuo cuore, spera nel Signore, per ben due volte, spera nel Signore. Il Salmo si apre con... all'interno di questo salmo, abbiamo visto, si apre con questa professione di fede. All'interno di questo salmo troviamo come due tavole parallele. Da una parte si parla di malvagi, nemici, eserciti, battaglie, avete visto, avversari, i versetti 1-2 sono tutti pieni di battaglie. Poi si parla di falsi testimoni, versetto 12, che creano disagi, dolori, e dall'altra si parla della sicurezza dal Signore. Persino di fronte all'abbandono, di fronte al dolore, si parla dell'abbandono, mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, cioè mi sento abbandonato da quelli che avrebbero dovuto prendere cura di me, no? Si dovevano prendere cura e mi hanno abbandonato. Quindi anche di fronte a questa cosa il Signore mi offre un rifugio sicuro, no? Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore non mi ha lasciato solo. Lui è l'unico che non mi lascia solo. Ricordate in mente ancora Isaia, no? Se anche esistesse una madre che dimentica suo figlio, io non ti dimenticherò mai. Dio ti ama in maniera totale, piena, assoluta. Papa lo ricordava ieri ai carcerati. Ieri parlando a Re Bibbia diceva, citava proprio questo Isaia, se anche esistesse questa mamma, io... Il Dio non ci abbandona mai. E Gesù riprenderà questo tema presentando l'incomprensione del discepolo che all'interno del proprio nucleo familiare viene messo al bando, no? Vi perseguiteranno. Ci sarà fratello contro fratello, figlio contro madre, madre contro figlio, figlio contro padre. Cioè Gesù parla di queste realtà qui, no? Ma dice... Il Padre non permetterà che nemmeno un capello del vostro capo vada perduto, cioè non dovete aver paura perché per il Padre che ti ama tanto anche le cose più banali sono importanti. Quando cade un capello non sento un dolore, se no io sarei un dolore unico, no? Per fortuna non si sentono i dolori quando cadono i capelli, no? Neanche quando si tagliano. Se tagli un dito va male, ma se tagli i capelli non c'è nessun dolore. Per cui, per quello che Gesù prende l'esempio del capello, perché dunque, se il capello, che è una realtà così banale, che oggi c'è, domani non c'è, lo puoi colorare come vuoi se ce l'hai, se no puoi mettere anche la parrucca, ma comunque sia, se tu hai, se hai un capello che è così, senza... un valore preciso, grande, è così curato da Dio, nemmeno un capello cade senza che lui lo voglia, vuol dire che per Dio anche le cose più semplici, più inutili apparentemente, contano. Non c'è nulla in noi che non sia importante per Dio, perché tutto è importante quando si ama, capite? Anche i particolari, anche le cose più semplici. Oppure pensate a quel bellissimo invito, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò, anche qui è molto bello, il capitolo 11 di Matteo in cui proprio verso la fine di questo capitolo si trova questo invito, venite a me. E poi non so se avete notato, c'è una ripetizione continua nel Salmo, mentre lo leggevo mi veniva continuamente, si continua, non so se avete visto che c'è la ripetizione del termine casa del Signore, santuario del Signore, poi ci parla di dolcezza, rifugio, quindi è sempre la casa che diventa santuario, rifugio, dimora, e poi ancora entrerò nella sua casa. C'è sempre questo tema della casa. Casa vuol dire accoglienza, vuol dire ambiente di calore, dove ti senti accettato, dove ti senti amato, non giudicato. La casa è dove fai l'esperienza, la prima esperienza della famiglia, no? Dove tu hai il dialogo, io vorrei davvero ricordare come è bello, E allora è bello prendere questo salmo e soffermarci sulle parole che ci toccano di più. Pensate alla casa, il dialogo con Dio, che non è tanto la preghiera, è il mettersi in ascolto di Lui, perché se noi non sappiamo comunicare, finiamo per morire. Io racconto spesso un'esperienza che ho letto nel libro di storia, no? Imperatore Federico, siamo nel Medioevo, in Sicilia, imperatore Federico, famoso, conosceva tantissime lingue, era veramente un saggio, la corte di Federico era la corte di matematici, di fisici, per allora filosofi, letterati, eccetera, eccetera, e lui conosceva tantissime lingue, ed era interessatissimo alle lingue, tanto che voleva domandarsi, si domandava una domanda che allora a noi sembra ingenua, diceva: qual è stata la lingua primordiale dell'uomo? E dunque, siccome la lettura della Bibbia era una lettura di tipo storicistico cronachistica, dicevano: allora Adamo che lingua avrà parlato? E allora idea geniale: se noi prendiamo dei bambini, e allora lui ha fatto l'esperienza, ha voluto prendere 7 bambini, 7 neonati, li ha sottratti ai suoi genitori con il loro permesso, eccetera, li avrebbe educati a corte con 7 donne insieme, questi bambini dovevano vivere insieme, educati e fatti crescere da queste donne, le quali dovevano dargli da mangiare, dargli da bere, ma non parlare con loro. Perché? Perché allora sarebbe emersa la lingua primordiale. E adesso vuol far ridere, però guardate che la cosa che non fa ridere è che tutti questi bambini sono morti. Perché? Perché manca il dialogo. Cioè, non sono morti né di denutrizione né di mancanza di cure, sono morti perché nessuno gli parlava. Quindi essere casa, essere famiglia, è prima di tutto dialogo. La prima morte è quella che passa attraverso la mancanza di dialogo, di ascolto. La nostra società è la società della mancanza di dialogo. C'è un dialogo fittizio fatto di SMS, fatto di messaggini, di cose, ma non c'è capacità di ascolto. Quando i bambini, io ero parroco, dicevo: ma tu come ti trovi in casa? Non c'è nessuno che mi ascolta. Ricordo la preghiera di un bambino che... Io avevo un quadernetto con delle preghiere, mi piaceva raccogliere le loro preghiere, che facevo fare le preghiere spontanee, così come le venivano, era interessante. Mi ricordo una, diceva: Signore, tu hai fatto bene ogni cosa, possibile che hai sbagliato solo col tempo? Io voglio parlare con la mia mamma, non ho tempo, voglio parlare col mio papà, mi dice dopo, non ho tempo. E se tu hai fatto ogni cosa bene, perché hai sbagliato col tempo? Sembra quasi che il Signore abbia sbagliato col tempo, ma non è sbagliato col tempo, siamo noi che non abbiamo più la capacità di scegliere. Cioè, guardate che il dialogo è la cosa più essenziale, perché il nostro rischio è quello di essere presi da mille cose, dalle cose, e il dialogo è la prima cosa, perché dialogos vuol dire creare un significato, c'è sempre dentro la parola logos, capite? È creare un significato, un andare al di là, vuol dire il comunicare, che è più che il dire delle cose, è mettere da parte le cose e dire: tu sei una persona che conta per me, non conta né la mia carriera, né il mio lavoro, né le mie, perché quello che conti sei tu. Il Papa ha gridato contro il carrierismo, no? Ma guardate che esiste il carrierismo, dove quello che conta è lavoro, ma alla fine, guarda che alla fine, mio padre ha soldi, capite? Quello che conta è i soldi, devo raggiungere una certa, ma guardate che alla fine le cose che contano. Il Signore ci chiederà che relazione abbiamo avuto con le persone, non quanti soldi abbiamo accumulato, che carriera abbiamo fatto, che punti abbiamo messo in piedi, quanti quadri con concorsi vinti abbiamo messo lì, no, capite? Non, assolutamente no, non ci chiederà questo. Quel noto rischio è quello di, ecco, il Papa che si scaglia contro il carrierismo religioso, ma guardate che esiste dappertutto il carrierismo, che è la corsa a raggiungere il top, ma di che cosa? Alla fine... E quando sarai morto, ecco la tua posizione qual è, sempre quella lì, la stessa per tutti, nella bara, cioè è una bella soddisfazione aver raggiunto una bella carriera e poi non serve niente, è lì, hai passato una vita, guardate io mi trovo qui gente, 40, 45 anni, 50 anni, a fare discernimento perché hanno raggiunto il top e si dicono ma io chi sono e cosa ci sto a fare? Che senso ha? Ho rincorso delle cose, delle carte, dei soldi, delle posizioni. Mi viene in mente la Teresa dei Legnanesi, no? Diceva, non so se avete mai sentito i Legnanesi, la Teresa che era questa signora che parla sempre in dialetto, no? A un certo punto lei sta dormendo nel letto col marito di fianco, no? E allora, lui che ronfo, che... Allora, sì, e lei ha davanti il ritratto della mamma, di fronte al letto, dice, mamma! Cosa mi diceva? Sposalo, è che ha una bella posizione, te la chi la sua posizione? Ecco la sua posizione, e qui la sua posizione. Una bella posizione, no? È lì che lui ronfa, io non riesco a dormire perché mi sta, no? Capite? Il nostro rischio è che era lì, quella è la posizione. Una bella posizione, vabbè, non esistono belle posizioni, esistono delle belle persone, delle belle anime, esistono la capacità di comunicare, di mettersi in... Allora, è questo salmo, è il salmo della casa, della comunicazione. Questo Dio dice, guarda che tu conti per me, non le cose che fai. Ricordate i due che salgono al Tempio, eh? Lo ricordate? Che salgono al Tempio a pregare. Uno racconta tutto quello che fa e dice, ma no, non mica bisogno che... L'altro racconta chi è. Signore, pietà di me, sono un peccatore. E Dio accoglie uno che dice chi è e quindi ha una relazione profonda e non l'altro che racconta tutte le cose che fa. Il nostro rischio è quello di valere per le cose che facciamo, per le posizioni che abbiamo, non per chi siamo. Ma tu chi sei? Che te ne frega? Ricordo la suora Elvira, no? Sempre suora Elvira in mente che... Madre, io ho 3 lauree e io vorrei venire ad aiutare. E lei, figlia mia, sei troppo in alto per noi, noi abbiamo bisogno di gente che spazza i cessi. Cioè, capite? Abbiamo bisogno di gente che basta, smette di rincorrere questo e quello e quello, no? Ecco, noi rischiamo di rincorrere continuamente e perdere di vista la dimensione di famiglia, di accoglienza, di amore. Ecco, davanti a te, o Gesù, io mi trovo nella desolante solitudine di chi si è fidato troppo di se stesso. Tu mi hai mostrato la misericordia, me l'hai fatta sperimentare e io mi sono chiuso in me stesso. Ti ringrazio perché sei ancora qui ad offrirmi il tuo amore e a mostrarmi le tue piaghe, affinché anch'io possa dire con Tommaso, mio Signore, mio Dio. Guardando al rapido cammino di santità che hai fatto percorrere il buon ladrone, mi sento confuso per le tante occasioni che tu mi hai dato e io non ho saputo accogliere con gioia. O Gesù, ti prego di non guardare i miei no, ma di spalancarmi con clemenza le porte del paradiso. E tu, o Maria, che sei stata data come madre a me in questo cammino di santità, prega per me, prega per ciascuno di noi e mostrami già da ora il volto del tuo figlio perché io non mi scoraggi mai davanti ai miei poveri fallimenti. Riprendiamo allora il nostro cammino con il buon ladrone e questo secondo momento l'ho intitolato Testimone delle piaghe di Cristo. Abbiamo visto il segreto, il primo segreto è la contemplazione della misericordia. Ha contemplato la misericordia ed è diventato misericordioso nei confronti di Gesù. E adesso vediamo che questo buon ladrone è anche il testimone delle piaghe di Cristo. Vi rileggo di nuovo il testo così lo impariamo a memoria. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra, l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte, il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli l'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche hai timore di Dio e sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando giungerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Vorrei ricordare una parola di Paolo, tanto per cominciare, prima Corinzi 1,18. La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, dice Paolo, è potenza di Dio, sapienza di Dio. È una frase ai cristiani di Corinto, questa, che ci spiega la contraddittorietà della croce, l'ambiguità. La croce è sempre contraddittoria, è ambigua. Ora, guardando Gesù crocifisso, o condividendo con lui il patibolo e la sconfitta della croce, si può trovare comunque, ecco l'ambiguità, salvezza o perdizione. È la stessa croce, eh? Non è che i due ladroni avessero due croci diversi. Quella del buon ladrone era foderata di seta, di raso, e l'altro no, tutte e due. E guardate, stessa situazione, risultati completamente opposti, vedete? Quindi non sono le situazioni che cambiano. Ricordate che noi rischiamo sempre di credere che sono le situazioni che rendono nuova la nostra vita, non sono le situazioni. Quanta gente era malata, come era malata Martha Robben, del morbo che l'ha portata poi alla morte progressivamente, a questa encefalite letargica, morbo di Von Economou, veniva chiamato così. Quanta gente, Martha è diventata santa con questo morbo, eppure era lo stesso morbo che avevano altri, Quanta gente diventa santa passando attraverso una situazione e altra invece no? Vuol dire che sempre la croce comunque è un mezzo in cui si può trovare o salvezza o perdizione. Possiamo immaginare tutte le persone che guardavano Gesù prendere dal patibolo. Tra esse non c'è nessuno che abbia compreso il linguaggio della croce. Per molti è segno di totale sconfitta. Ma guarda, è sconfitto, hai visto? Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Per altri è lutto, pensate agli apostoli, alla madre di Gesù, Maria, certo, ha vissuto la croce come un lutto, come la perdita di un figlio, di un maestro. Nessuno ha compreso la festosità della croce. La croce come glorificazione, come salvezza, nonostante Gesù avesse sempre parlato di essa come di gloria. Ricordate, San Giovanni presenta sempre la croce come gloria, come esaltazione, quando sarò innalzato da terra, quindi esaltazione, gloria. Citando a senso numeri 21:2, San Giovanni, ricordate il discorso che Gesù fa con Nicodemo, no? Presenta la crocifissione di Gesù come il suo avveramento, l'avveramento di questa profezia di Numeri 21:2. Chiunque lo guarderà, il serpente di bronzo, resterà in vita. Ebbene, guardate, il buon ladrone è colui che manifesta per primo il compiersi di questa profezia. Chi è che poteva vedere più da vicino Gesù innalzato sulla croce? Lui era lì. Chiunque lo guarderà sarà salvato. Capite, eh? È così, si è avverata questa profezia. Lui lo guarda, è lì che lo sta guardando. E prima ancora che San Paolo parli di contemplazione della croce, Paolo è uno di quelli che contempla la croce, il buon ladrone ci insegna già il linguaggio di questa contemplazione. Lui ha udito le parole che di perdono uscite dalle labbra di Gesù. Padre, perdona loro. Ora, nel momento in cui sente queste parole, il buon ladrone si rende conto che anche per lui c'è una speranza. Se Gesù dice, Padre perdona loro, forse c'è anche per me una speranza allora. Perdonerà anche me? Un uomo così, che perdona a coloro che l'hanno condannato, che lo stanno uccidendo, che lo deridono, non mi lascerà solo in questa mia disperazione, non mi lascerà in balia delle mie povertà e della mia disperazione. Dunque, mi posso rivolgere a lui, capite? Prima ancora che San Paolo lo dicesse, quest'uomo ha compreso di essere amato, perdonato, riscattato. San Paolo lo dice, Galati 2:20, ha amato me e ha dato se stesso per me. Paolo lo dirà dopo, La lettera ai Galati siamo negli anni 50, oltre gli anni 50, eppure quest'uomo l'ha capito più di 20 anni prima, capite? Guardando Gesù, il buon ladrone dimentica le proprie sofferenze. Non sa nemmeno lui come ciò sia possibile, ma la presenza di quest'uomo che soffre e muore accanto a lui, come lui, lo rasserena. È incredibile, lui dice, ma come ci è riuscito quest'uomo? Certamente è un dono dello Spirito Santo, Lo Spirito Santo lavora quando noi non lo sappiamo. Anche se ciò sembra assurdo all'altro malfattore, che rimprovera Gesù di non fare nulla per salvarli, ma come, fai qualcosa per salvarci, visto che sei, fai qualcosa? E qui ci scontriamo ancora con le contrastanti attese di coloro che guardano Gesù. Ci sono quelli che guardano Gesù per un beneficio immediato, quelli che vogliono guardare Gesù per una tangibile liberazione politica, pensate a tutta la teologia della liberazione, oppure la risoluzione di qualche problema della fame, perché Gesù non risolve il problema della fame? Ricordate, no? Signore, sono tanti anni che continuo a pregarti perché tu aiuti i poveri, perché non fai niente? Risposta di Dio, non è vero che non ho fatto niente, ho fatto te, sei tu, io ho fatto te perché tu venga in aiuto. Ecco, noi spesso vogliamo queste cose, no? Guardiamo a Gesù come colui che risolve il problema della fame, il problema del dolore fisico, Signore perché non mi guarisci? Ora, contemplare la croce significa invece entrare nella logica di Gesù, cioè accettare di soffrire e morire accanto a Lui e con Lui. Accogliere le piaghe di Gesù vuol dire questo, e non chiedere altro se non stare con Lui. Stare nella casa del Signore per tutti i giorni della mia vita. Cioè quello che mi interessa è stare con Lui, è condividere la sua vita. Comunque sia, sto con Lui. 1000 anni con te sono meglio che... un giorno con te è meglio che 1000 anni di vita, no? Un giorno con te, stare con te. E nella croce si verifica... E cioè diventa vero, verificare vuol dire diventare vero, il rimanere con Gesù che è il vertice di tutta la vita cristiana. Ricordate che nel Vangelo di Giovanni tutto il vertice della vita cristiana è rimanere, rimanete in me, come il tralcio nella vite. E proprio qui si vede, nella croce si verifica questo, cioè diventa vero, si verifica. Non è casuale che quando Gesù vuol definire il discepolo parli sempre di croce. Bere il suo calice, ricevere il suo battesimo, cioè essere immersi nella stessa esperienza, partecipare allo stesso destino. Battesimo vuol dire immergere, quindi Gesù immerso. Ora, quest'uomo, questo malfattore, sta realizzando tutte queste condizioni in un solo momento. Incredibile, eh? È immerso nella stessa esperienza, sta vivendo la croce con lui, è anche lui insultato, anche lui condannato a morte, anche lui ucciso. Viene in mente un episodio evangelico, Matteo 20:20, quello della madre dei figli di Zebedeo, che chiede a Gesù che i suoi figli, Giacomo e Giovanni, siedano uno alla destra e l'altro alla sinistra nel suo regno. A lei Gesù risponde, non sapete cosa chiedete. Poi aggiunge, potete bere il calice che io sto per bere, ricevere il battesimo che io sto ricevendo, e rispondono, sì. Senza sapere neanche quello che stanno domandando, no? Senza nemmeno comprendere. E Gesù dirà, concludendo, sedere alla mia destra è per quelli a cui il Padre lo concede. È incredibile. Dio ha concesso al Padre, cioè il Padre ha concesso a questo ladrone di sedere alla destra di Gesù. È seduto alla destra del re. È incredibile. Non i due discepoli Giacomo e Giovanni, il discepolo prediletto e l'altro, ma un poveraccio. Questo siede alla destra del re. Gesù sta regnando dalla croce, ricordate sempre Sant'Ambrogio che dice regnavit a ligno Deus, il nostro Dio ha regnato dal legno, dalla croce. Ebbene, quest'uomo si sente lì. Noi siamo quindi di fronte a un'altra profonda verità: la contemplazione della croce e la partecipazione ai dolori di Gesù è un dono gratuito che proviene dal Padre, è una vocazione. Quindi è una vocazione, non è una cosa che scegli tu. Pensate a Martha Robben, no? È un dono che le è stato dato da Dio. Gesù le domanda, vuoi? Come nell'Annunciazione, c'è una vocazione per Maria, ma c'è sempre il tu, vuoi? Maria dice, eccomi. E quando Gesù appare a Marta e dice, vuoi essere come me? E Marta risponde, sì. Infatti Gian Guittone le dice, ma lei voleva... E l'ho sempre desiderato, ho desiderato da sempre essere come Gesù, cioè vivere in Lui e con Lui. E quindi è una vocazione, lei dice di sì. E allora ecco qui la vocazione, è una vocazione. E solo alcuni grandi mistici hanno avuto questa grazia. Pensate, tanto per ricordare alcuni nomi, oltre a Marta, naturalmente, Caterina da Siena, San Francesco d'Assisi, Santa Teresa d'Avila, la trasverberazione, San Giovanni della Croce, Santa Gemma Galgani, Padre Pio, persone che hanno ottenuto fin nella loro carne di soffrire con Cristo. Lo stesso Paolo dirà, io porto nelle mie membra le stigmate di Cristo. È un dono. Pensate, questo ladrone è il primo a riceverlo. Non so se avete mai riflettuto su questo. Io quando leggo questo brano dico, mamma mia, il più grande, il primo grande mistico della storia, il buon ladrone. Ci abbiamo mai pensato? La vocazione ad essere seduto alla destra di Gesù, sulla croce. Quello che i discepoli avevano chiesto come privilegio, lui lo ritiene come grazia, come dono. Ma il più vicino testimone, appunto, delle piaghe di Cristo è questo sconosciuto malfattore, di cui noi non sappiamo neanche il nome. I Vangeli apocrifi ci hanno tramandato il nome Disma. E questo uomo può dire con verità quello che Pietro affermerà qualche decennio dopo, nella sua prima lettera, citando le profezie di Isaia, dirà San Pietro, dalle sue piaghe siamo stati guariti. Quest'uomo lo potrà dire, il buon ladrone può dire, io sono stato guarito dalle sue piaghe. Io penso che ce n'è a sufficienza per diventare santi, no? E sono tutte occasioni che Disma ha afferrato al volo. Noi chissà quante occasioni abbiamo avuto e le abbiamo perse tutte. Lui in un attimo tutte queste occasioni le ha prese tutte, le ha acchiappate tutte. Eppure c'è l'altro che è nella stessa situazione, tutte e due sono nella stessa situazione. Lui ha preso l'occasione al volo, l'altro l'ha lasciato andare. Non dimentichiamo però che che piaghe e croce si coniugano con tentazione e tormento interiore. E ne possiamo cogliere il senso guardando ancora per un istante l'altro malfattore, crocifisso con Gesù. Nel Vangelo di Luca viene detto che il diavolo, Luca 4,13, si dice che il diavolo, dopo aver tentato Gesù con ogni tentazione nel deserto, dopo il battesimo, ricordate il battesimo a Giordano, si allontanò da lui per tornare al tempo fissato. Vi ricordate che dopo le tentazioni, dice così Luca, no? Che il diavolo si allontanò per tornare al tempo fissato. Ora, il tempo fissato è proprio quello della croce. Qui, infatti, si ripete la tentazione di tornare in mezzo agli altri, di rinunciare a una salvezza che ha bisogno di sofferenza e di morte. Là, cosa aveva detto? Trasforma i sassi in pane, ma perché devi soffrire la fame? Trasforma i sassi in pane, cioè rinuncia alla sofferenza. Oppure, fai vedere chi sei, scendi giù, buttati giù e tutti ti applaudiranno. Scegli i regni della terra, scegli il carrierismo, no? Eh sì, io ti metto tutti i regni del mondo a disposizione, scegli il carrierismo. No, Gesù sceglie le relazioni umane. Ricordate che ogni relazione supera tutto il resto. Non esiste qualcosa di più grande delle relazioni, perché la Trinità cos'è? La Santissima Trinità che noi dobbiamo imitare cos'è? È relazione, Padre, Figlio, Spirito Santo. E se non c'è relazione possiamo avere tutte le carriere del mondo, non serve niente. Tutto è in funzione delle relazioni. E pensate, anche qui la stessa cosa, l'altro ladrone dice salva te stesso e noi, cioè è un brutto, cos'è quello del cattivo ladrone, chiamiamo così, dell'altro ladrone, qual è? È il richiamo al buon senso, ma usa il buon senso, puoi fare i miracoli, falli, puoi trasformare i sassi in pane, trasformali, puoi scendere dalla croce, scendi. Salva te stesso e noi, ecco il buon senso. Lo stesso brusco richiamo lo avvertiamo noi cristiani quando dopo qualche illuminazione particolare sentiamo dentro la voce della ragionevolezza che ci dice ma lascia perdere, perché devi essere diverso dagli altri, fa tutti così. Tanto non puoi cambiare il mondo da solo, ma lascia andare, ma dai. Bisogna adattarsi, non si può vivere in conflitto permanente, nemmeno con se stesso, accontentati. È la tentazione che hanno sopportato anche i mistici, di cui dicevo prima, perché è la tentazione di Gesù sulla croce, la tentazione di scendere giù. Partecipare, contemplare la croce e le piaghe di Gesù significa diventare partecipi anche della tentazione. Vi ricordo un episodio, non so, Teresa Neumann, non so se la conoscete, una mistica del nostro tempo come Martha Robben, è morta nel 62 ed è in atto un processo di beatificazione anche per lei. Lei era della Germania e pativa ogni settimana, il giovedì e il venerdì, le sofferenze di Cristo con effusioni di sangue, ecchimosi, ematomi, piaghe su tutto il corpo. E anche lei affermava di sentire una voce che le si rivolgeva in buon tedesco, cioè un tedesco, non il tedesco che lei parlava, che era una contadina, ma un tedesco colto. Questa voce le diceva, lei era bavarese, le diceva, la tentava e diceva, ma dai, tu devi implorare la cessazione delle tue sofferenze. E le diceva così, vedi, i tuoi dolori non hanno senso. Quando egli, cioè Gesù, ti tormenta così, basta che tu dica, non voglio. Vai dunque in chiesa, sii come gli altri, non fare la stravagante, egli ha sofferto anche per te. E questa donna, Teresa Neumann, la chiamavano Risley, Teresina Risley, e diceva, l'influenza di queste parole sul mio spirito era spesso così forte che provavo un'enorme tentazione di seguire questi consigli. Ma in seguito riconoscevo dalle contraddizioni che si trattava di suggerimenti del maligno, specialmente quando improvvisamente diceva, ma va, quando è stato inchiodato non ha affatto sofferto, ha fatto così solo per attirare gli uomini, e poi aggiungeva, ah, ma la maggior parte sono miei, il diavolo non, capite? Il diavolo poi si tradiva, no? Perché non poteva non cedere all'orgoglio, diceva, lui credeva di salvare gli uomini, ma la maggior parte sono miei, illusione, talmente suoi che uno dei due ladroni si è salvato subito, quindi non è che la maggior parte siano suoi. Ora, di fronte a queste rivelazioni acquistano chiarezza anche le nostre tentazioni, che diventano sempre più forti a mano che noi cerchiamo di uscire dalla tiepidezza, dalla mediocrità. E quindi ricordate, più voi camminate verso la luce, più aumenteranno le tentazioni, è normale, è normale. Il diavolo lascia in pace solo quelli che sono già suoi. Se non ci lascia in pace vuol dire che non siamo ancora suoi. Buon segno, no? Ecco, quando ci lascia in pace dobbiamo essere preoccupati, vuol dire che siamo già suoi, quelli lascia in pace tutti. Non ci dobbiamo dunque stupire che anche quando noi cominciamo a riflettere seriamente e cercheremo di avvicinarci di più a Gesù, anche in questi giorni santi arriveranno ventate di tentazioni. Normale. E quindi anche oggi ci mettiamo davanti a Gesù, vediamo un altro esercizio, stamattina vi proponevo l'esercizio del prendere consapevolezza del nostro essere peccatori, ecco, ci mettiamo davanti a Gesù per contemplarlo nella sua passione e ci lasciamo guardare da lui con lo stesso sguardo con cui Gesù ha fissato il buon ladrone. Allora guardo alla sua croce e poi guardo alla mia croce. Facciamo due esempi, così: guardo la sua croce e poi guardo la mia croce. Contemplo con intensità le sue piaghe, lo potremo fare oggi pomeriggio, nel momento in cui contempleremo appunto l'adorazione della croce, faremo. Comincio a contemplare le sue piaghe, soprattutto la piaga del costato, e poi quelle delle mani, quelle dei piedi, le piaghe del capo. Gesù mi dice che da queste piaghe io sono stato salvato. Guarda che da queste piaghe io ti ho salvato, con queste piaghe ti ho salvato. Gli esprimo la mia gratitudine, la mia riconoscenza, a tal punto mi hai amato. Guardo le mie povere croci, dopo aver guardato le croci di Gesù, guardo le mie povere croci. E mi domando, quale di queste mie croci mi dà più fastidio? La metto, come tutte le altre, nelle sue mani e vedo che di fronte a lui queste croci sono sparite. Egli le ha prese sulle sue spalle, perché lui ha detto che si è addossato tutti i miei dolori. Ora suggerisco di ripetere questo esercizio oggi, nel pomeriggio, poi domani ancora, qualche momento di silenzio, ripetendomi: dalle sue piaghe sono stato guarito. E ancora, mio Signore, mio Dio. Gesù mi chiede di accettare me stesso con le mie croci e anche le mie grazie. Non importa se sono diverso dagli altri, ciò che conta è che Egli mi accolga e mi ami così come sono, con la mia originalità, con i miei limiti, e che io non sogni di essere diverso da come Lui mi ama. Comprendo che il mio non è un andare controcorrente, ma un seguire la corrente dell'amore e del suo amore. Mi lascio trasportare con scioltezza dalla sua corrente d'amore. Concretamente suggerisco una cura particolare, per esempio in questo oggi pomeriggio, nel segno di croce, un gesto che noi facciamo meccanicamente, senza pensare che stiamo collegandoci con la croce di Gesù. Mi ricordo Jacques Leuf, che dice che quando lui aveva deciso di convertirsi, pensava che la prima cosa era vedere un po' cosa facevano i cristiani. E lui allora non sapeva il segno di croce, non lo conosceva, perché era stato allevato, i suoi genitori, che erano pur cattolici, l'avevano fatto allevare dai protestanti, perché dicevano che erano un po' più aperti dei cattolici. E lui allora, una domenica, decide di andare a messa e dice, si mise in fondo, perché voleva capire cosa facevano i cristiani. E vedeva che entravano e faceva dei segni strani, e non riusciva a capire. E lui voleva fare anche lui qualcosa, ma non capiva cosa facevano. E dice, finalmente entrò una vecchietta, mise la mano nell'acquasantiera e poi fece un ampio segno di croce. E lì ho capito qual era il segno. E capite che il nostro rischio è quello, no? Cominciamo a dire, prova a pensare cosa vuol dire il segno della croce. Vuol dire accettare che la croce segni la tua vita, dall'alto al basso, da est a ovest, capite? Da ovest a est, cioè che tutto il tuo orizzonte sia croce, che è amore, eh? Croce vuol dire amore. Magari cominciare da lì, quante volte noi facciamo questo gesto meccanicamente. In realtà, e non pensiamo nemmeno di partecipare alla salvezza che scaturisce dalla croce, è una professione di fede. Dopodiché proviamo a guardare alle nostre difficoltà, difficoltà sul lavoro, difficoltà in famiglia, difficoltà con noi stessi, come a delle piaghe di Cristo. Provo a pensare che queste sono le piaghe di Cristo. Una medicina per noi e per i fratelli. E poi guardiamo anche le sofferenze dei fratelli come un dono fatto a noi. Io penso che potremmo forse sentirci meno inutili nel nostro darci da fare.